Ma andare oltre l'uomo non è soltanto un interrogativo di ordine scientifico, se propriamente detto, è anche un interrogativo di ordine semplicemente filosofico. Avete visto che abbiamo messo una frase di Schopenhauer: ognuno prende i limiti del suo campo visivo per i confini del mondo. E meno male che ci accontentiamo di questo. Ma ognuno di noi poi alla fine è convinto che sia vero ciò che inizia con noi stessi e ciò che termina con noi stessi. Poi non sappiamo né il prima né il dopo e non ci facciamo neppure delle domande. È una tentazione comune centrare tutto su noi stessi. Anche l'antropocentrismo, di cui siamo orgogliosi come cristiani in realtà, mettere al centro di tutto l'uomo, poi alla fine ci viene detto che questo uomo è sempre un uomo in relazione con Dio, ma di nuovo la domanda, ma che cos'è Dio? È in relazione con gli altri, naturalmente uomini come noi, ma anche in relazione col creato. È proprio questa relazione col creato che sta andando un po' in difficoltà oggi, perché abbiamo sfruttato a tal punto tutte le possibilità che offriva la terra da finire poi con l'impoverirla in modo estremamente rischioso, perché possiamo finire finendo la terra. Poi ci sono tutti i tentativi di andare negli altri, non solo negli altri pianeti, ma anche in altre stelle, ma ci vogliono centinaia di migliaia di anni luce. Il buco nero che hanno scoperto è a 51 milioni di anni luce di distanza dalla Terra. 51 milioni di anni luce di distanza dalla Terra. Campa cavalli. Ecco. E poi c'è naturalmente l'intuizione teologica che ci viene come eredità dalla grande tradizione ebraica, noi cristiani, e che provoca la preghiera, che parte dalla consapevolezza della nostra meschinità, del nostro limite radicale. Siamo altissimi in dignità, ma siamo anche molto, molto, molto in basso, in realtà poi fisica, concreta, misurabile. Eppure siamo oggetto dell'amore di Dio e del ricordo di Lui. E siccome Dio è Dio dei viventi, noi arriviamo addirittura a concludere, Gesù lo conclude nel Nuovo Testamento, che se Dio è Dio dei viventi e non dei morti, Abramo, Isacco, Giacobbe e quindi anche noi, in quanto ricordati da Dio, resteremo in vita anche oltre questa nostra morte fisica, che è l'esperienza di tutti. E da qui l'intuizione, ma anche lo stupore del salmista, o del profeta se volete, anche il salmista ne parla, il salmo ne parla del profeta. Abbiamo citato Salmo 8, 5, che cos'è l'uomo? Perché tu, Signore, ti ricordi di lui. Ed è questa la domanda che facciamo a Pina. Se il proiettore è pronto, diamo la parola a Pina. E se no, se c'è qualche minuto, Pina si autopresenta, se non devo proprio presentarla io. Qualcuno di voi non conosce Pina Scanu? Ma allora vuol dire che siete proprio fuori. Pina Scanu è super conosciuta a Roma e in Italia come una delle più grandi specialiste di tradizione ebraica, essendo cattolica però, Dunque non conosce bene soltanto l'Antico Testamento in ebraico, ma ha studiato, ha fatto anche il suo dottorato, anche sui commenti della tradizione ebraica alla Bibbia. quei commenti che noi abitualmente chiamiamo Mishnah, Talmud, magari è più conosciuta la parola Talmud che la parola Mishnah, e sapete che sono due Talmud, uno di Babilonia e uno di Gerusalemme. Lei è specialista dei maestri che hanno dato origine alla Mishnah, da cui è venuto il Talmud, ma è anche specialista dei maestri del Talmud. Quindi conosce bene l'ebraico cosiddetto mishnaico. Io ho assistito alla difesa del suo dottorato al Pontificio Istituto Biblico ed è stata una cosa bellissima, ma naturalmente io non ci capivo niente. Ed ero contentissimo di sapere che invece Pina sapeva tutte queste cose. E dunque è conosciutissima. Ha studiato al biblico, ha insegnato per tanti anni in diverse università romane. Adesso insegna a Sant'Anselmo, ma ha insegnato anche altrove, l'ho avuta collega anche alla Pontificia Università Urbaniana. È molto richiesta per delle conferenze su temi in cui è specialista in tutta Italia. Quindi noi siamo fortunati di averla non soltanto come relatrice qui, ma come amica.
Anche a
Camaldoli,
noi abbiamo una grande amicizia.
Una grande amicizia con Valle d'Acqua, con Camaldoli, con San Gregorio e poi naturalmente con Sant'Antonio sull'Aventino. E sapete che adesso lei è anche la preside dello studio teologico delle Benedettine Italiane, che organizzano dei corsi di teologia riconosciute poi dal Pontificio Ateneo Anselmiano presso il monastero di Sant'Antonio. Femminile, una serie femminile di Sant'Antonio sulla Ventina. Adesso penso proprio che ci siamo arrivati e quindi posso dare la parola a Pina, ringraziandola che ha trovato il tempo per venire a farci una conferenza a noi qui questa sera. È tutta preoccupata adesso perché non c'è nel computer, ma ci
posso
siamo.
Leggere una piccola cosa?
Tu, brava, vediamo
perché
cosa leggi di bello.
Questi giorni stavo leggendo un libro che parla di etimologie, sono incappata in questa etimologia di confine che mi ha fatto riflettere non soltanto in generale ai nostri incontri celimontani, ma particolarmente a questo di stasera. Le parole sono importanti, Marco Balzano dice a proposito della parola confine: e il confine è limite o soglia, è un inizio o una fine. Confine deriva da cum e dal sostantivo maschile e femminile finis. Sappiamo che cum vuol dire con, e dove troviamo questa preposizione non c'è più solitudine perché compare l'altro. Finis indica prima di tutto la fine, ma non secondariamente il termine, il fine e molto altro. Dunque, il confine è letteralmente il luogo dove si finisce insieme. Gli attori del cammino arrivano a quello che aristotelicamente si può definire termine ultimo e intravedono l'altro, giungono sulla soglia e qui si incontrano. Quando ho letto questo, poi lui prosegue, ho pensato che pensare al confine dell'umano visti da Dio vuol dire un punto, un luogo in cui l'uomo e Dio si guardano e si riconoscono forse l'un l'altro in un certo modo, ma l'ho trovato molto suggestivo un po' per tutti questi nostri incontri di quest'anno.
A mille anni davanti a Dio sono come il giorno di ieri che è già passato. Quindi Pina, la parola a te.
Grazie, allora saluto tutti voi e con molti ci siamo incontrati anche in altre occasioni, sempre per gli incontri celimontani, e ringrazio Suor Marta, Madre Michela, Padre Innocenzo per questo invito, Padre Innocenzo poi anche per questa sua presentazione direi molto generosa.
Ma vera.
Però è vero che noi condividiamo la ricerca, lo studio, la ricerca di Dio, la ricerca di questo rapporto tra Dio e l'uomo, e poi anche in questa comprensione nel tempo che noi viviamo, quindi noi lo studiamo nella storia, ma per ricomprenderlo nell'oggi, nelle situazioni che noi viviamo. Quindi è un grande dono questa amicizia, questa ricerca insieme anche su campi diversi, ma che poi hanno delle intersezioni. L'argomento che mi è stato proposto e la questione è sicuramente estremamente interessante e fondamentale, sulla quale intervenire per riflettere di nuovo oggi. È uno di quegli argomenti che ripetutamente, di tanto in tanto, bisogna riprendere, e oggi ancora di più perché, come ha detto Padre Innocenzo, siamo dinanzi a delle nuove sfide tecnologiche, tutta la dimensione del digitale, gli sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale, sfide che bisogna riconoscere perché veramente determinano dei cambiamenti, determinano una rivoluzione, una nuova fase culturale nel modo di vivere, di rapportarci alla realtà, di pensare chi siamo e di sviluppare le nostre relazioni. Una grande sfida che da una parte, vorrei dire, è carica di promesse, nuove promesse, però dall'altra sono possibili, non dobbiamo negarlo, e dobbiamo avere anche la capacità, l'acutezza di accorgerci, ci sono anche possibili distorsioni. E la riflessione che voglio proporre intorno a che cosa è l'uomo, perché te ne ricordi i confini dell'umano agli occhi di Dio, si articola proprio in tre tappe, a partire dal Salmo 8, che è stato scelto come titolo, punto di riferimento fondamentale. La prima tappa che affronterò riguarda proprio la domanda che si trova all'interno del Salmo: che cosa è l'uomo? E cosa è l'uomo? Qual è la visione dell'uomo nel mondo, nell'universo, dinanzi al mondo, all'universo? E questo comporta certamente fare i conti, riflettere su quale antropologia, meglio forse quali antropologie, sono a confronto, si misurano, e poi anche scegliamo come punto di riferimento. E ancora, tutta questa dimensione antropologica però è anche strettamente legata, vorrei dire, alla dimensione ontologica, cioè la riflessione sulla dimensione dell'essere che tutto questo pone, e poi per noi adesso in questa riflessione che portiamo avanti la dimensione teologica, che certamente, come è indicato anche nella scelta, ora è la dimensione teologica del Dio, della storia della rivelazione biblica, dal racconto della creazione fino al Messia. Allora, che cos'è l'uomo in tutta questa realtà, dimensione? Seconda tappa dell'articolazione del discorso è la questione dei confini. E anche questa questione dei confini, voglio dire, io l'affronto dal punto di vista del Salmo 8, cioè ho scelto il Salmo 8 nella sua interezza per capire, a partire da questo testo, questo argomento dei confini, perché se nel versetto 5 c'è che cos'è l'uomo, perché di lui ti ricordi, e nel versetto 6 è detto davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, oppure il termine che noi abbiamo, che lì è Elohim, di esseri divini. Allora vorrei parlare di questi confini in rapporto a questo linguaggio, i confini che identificano l'essere umano, l'agire umano, dal punto di vista della percezione umana e dalla prospettiva di Dio, in questa proprio relazione, questo incontro che anche il Salmo ci consente di apprezzare. E poi la terza fase della presentazione riguarda un altro aspetto importante, dati tutti questi aspetti che noi vedremo riguardo all'uomo e Dio. E nel versetto 7 è detto: gli hai dato potere, lo fai governare, sulle opere delle tue mani. Parleremo della relazione tra Dio e l'uomo, ma dentro questa relazione ci sono delle potenzialità che molto spesso non vengono assolutamente notate o addirittura vengono completamente negate. Dal riconoscimento di questa relazione così stretta tra Dio e l'uomo ci sono delle potenzialità straordinarie. Tu hai dato il potere di governare sulle opere delle tue dita, tu fai governare l'uomo. In concreto questa riflessione vuole riconsiderare, approfondire la relazione tra Dio e l'umanità come la Bibbia lo pone, questo status dell'umanità in rapporto, in relazione a Dio, così il Salmo ce lo propone, come ha delle ripercussioni, un'ampiezza così grande per poter sviluppare proprio dentro questa relazione fondamentale una crescita culturale umana che consente anche di svolgere e di sviluppare le scoperte umane e quelle alle quali oggi perveniamo nella direzione, vorrei dire, di crescita di umanità, e mi spiegherò lungo il percorso. Seguendo questo filo rosso fondamentale del Salmo, rintraccio alcuni fili del discorso che però anche, voglio dire, nei concetti, nelle dimensioni che presenterò chiaramente richiederebbero altri approfondimenti, quindi io li richiamo ben consapevole, dato il nostro tempo, che come dire sono qualche volta anche solo enunciati perché richiederebbero ulteriori approfondimenti. Allora, il Salmo 8 è chiaramente un inno di lode che celebra questa infinita maestà di Dio. Abbiamo l'inclusione tra il versetto 2 e il versetto 10: O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico, o potente, il tuo nome su tutta la terra. Vi voglio dire, come voi vedete, io ho tradotto per alcune parole, non ho usato l'edizione della CEI, ma ripropongo per anche entrare, diciamo, più a fondo su questo Salmo, possibilità che ci sono all'interno di alcune parole di capire tra magnifico e potente. Poi le traduzioni devono fare una scelta, ma quando studiamo noi anche lavoriamo fra le due dimensioni. Quindi questa infinita maestà di Dio è ciò che include, e infatti ritorna di nuovo al versetto 10. E questa maestà, questa magnificenza si dispiega nel cosmo, i versetti da 3, B e poi 3. Tu hai posto la tua magnificenza sopra i cieli e dalla bocca dei bimbi e dei lattanti hai stabilito un baluardo a motivo dei tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. E poi dal versetto 4 abbiamo questa considerazione che l'orante fa e che gli consente poi di celebrare e considerare la dignità e il potere a cui Dio ha innalzato l'essere umano, l'umanità. E quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, che cosa è l'essere umano? E per cui di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi, davvero l'hai fatto poco meno degli esseri divini. Quindi questa maestà di Dio che si riconosce nel creato, nella terra e nei cieli, è poi anche considerata nella dignità e nel potere che Dio ha dato al genere umano. È un puro inno di lode, senza alcuna richiesta, come invece si trova talvolta in altri salmi. Allora inizio proprio con la prima tappa. Che cosa è l'Adam? E qui la questione è quali antropologie sono a confronto. E qui voglio mettere a confronto, o comunque in questa dinamica, perché è quella anche che ci attraversa, alcune istanze che vengono da concetti riguardo all'uomo in epoca moderna, dagli sviluppi antichi, e poi quella che ci propone il Salmo. Allora, che cosa è l'uomo? Questa domanda viene dopo che l'orante appunto ha considerato la maestà di Dio. E quando vedo i tuoi cieli, che cosa è l'Adam? Anche interessante questo modo di riflettere sull'essere umano in relazione all'universo, al cosmo. Nella Bibbia abbiamo anche altri testi, uno dove proprio ritorna la domanda in Isaia al capitolo 40: levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato queste cose. Da come si risponde a questa domanda su ciò che è intorno ad Adam, e poi si riflette, si dà una risposta anche riguardo a chi è l'Adam, levando gli occhi in alto nel mondo, nel cosmo, nell'universo, nell'infinitamente piccolo o nell'infinitamente grande, ci si può spingere in questa osservazione inesauribile da parte umana, e da cui poi, quando si prende atto di tutta questa grandiosità della quale l'uomo è circondato, che cosa è l'Adam? Interessante, perché vedete, l'essere umano, pur facendo parte del mondo, del cosmo, benché condizionato da molteplici fattori, può superare se stesso, può elevarsi, e una generazione dopo l'altra può accrescere, contribuire ad accrescere la consapevolezza umana, applicare la mente umana all'infinito, a questo che, come ho detto, è l'infinitamente grande, ma è anche l'infinitamente piccolo, e affinando la capacità di vedere, di conoscere, di mettere in rapporto gli elementi. Infatti, da questa osservazione, questo vedere, proviene la riflessione umana, l'esperienza intorno anche a questo vedere, e che poi lungo l'arco della storia umana diventa questo vedere, osservare, trarre degli insegnamenti, diventa scienza e sapere scientifico, come noi oggi lo conosciamo, con tutte anche le sue articolazioni, cioè che sorgono nel tempo antico, perché anche il concetto della scienza ha le sue origini nel mondo antico, ma poi si struttura dall'osservazione e dalla esperienza della umana e della riflessione, e si struttura con un patrimonio di conoscenza, con tutte quelle discipline che oggi noi conosciamo, ben articolate, con un patrimonio di conoscenza estremamente importante: la fisica, la chimica, la biologia e oggi le neuroscienze, e poi insieme a tutte le scienze naturali, umane che riguardano l'individuo oppure i comportamenti sociali. E da questo osservare, da questa stratificazione di osservazione, il genere umano procede ad analisi, raccoglie e ordina dati, stabilisce correlazioni, anche comparazioni, analogie tra fenomeni naturali e fenomeni che riguardano l'ambito umano, cerca di ricostruire cause e procedimenti di fenomeni, tende a spiegazioni sistematiche e verificabili, così oggi anche nel processo scientifico. E vedete, dico subito qui anche una cosa: questo modo di procedere, questa ricerca di conoscenza così affinata in questo modo, non c'è problema, non c'è concorrenza con il discorso della fede, assolutamente. Anche questo, tutto questo falso problema Se noi leggiamo dalla Bibbia, sempre l'uomo ha cercato di capire, di conoscere i fenomeni. E la scienza, con tutta la raccolta di dati, di osservazione, continua a cercare cause, procedimenti, quindi va sempre in questo, cerca di dare spiegazioni riguardo alla sequenza di determinati elementi che generano poi determinati effetti. E poi noi siamo diventati sempre più raffinati, perché queste spiegazioni le creiamo sistematiche, organizzate anche fra vari ambiti: fisica, chimica, biologia. E poi abbiamo oggi tutto questo discorso, il principio di Popper, della verificabilità, che è importante, perché questa ci consente di volta in volta di raggiungere delle tappe di conoscenza e poi di aprirne anche delle altre. Quindi un'osservazione che è diventata nella storia umana sempre più raffinata, e non possiamo se non godere di questa capacità di osservare, di vedere così profondamente. E osservando così, come oggi osserviamo i fenomeni anche che riguardano l'infinitamente grande o l'infinitamente piccolo, rimane, come abbiamo nel Salmo, per l'essere umano lo stupore, la meraviglia, la bellezza, il sublime, l'ignoto, il mistero che attraversa tutti questi fenomeni. Anche nell'osservazione, quella scientifica che noi abbiamo, sempre quando noi ascoltiamo gli stessi scienziati che loro scoprono le cose nella fisica, nella chimica, anche loro mostrano, quando capiscono, osservano dei fenomeni e sanno dare delle spiegazioni, rimane lo stupore. Ma quando vedo i tuoi cieli, che cosa è la Dhamma? Infatti adesso io vorrei fare un esempio per parlare, però, come da questo osservare nell'ambito dal tempo antico e poi fino ad arrivare all'epoca moderna, nel rispondere alla domanda che cos'è l'uomo, ci sono possibilità diverse. E ho scelto come esempio per presentare questo aspetto, cioè un esempio concreto, l'argomento della sezione aurea. Non so se voi già conoscete, magari ci sono anche degli esperti tra di voi che possono poi intervenire e parlarne meglio. Cioè, la sezione aurea è una delle costanti matematiche riconosciute dall'epoca più antica, cioè tempo della cultura greca, della civiltà classica. E la sezione aurea consiste in un preciso rapporto fra due grandezze diseguali, tale che il rapporto fra una grandezza minore e quella maggiore sia uguale al rapporto fra quella maggiore e la loro somma. E ci sono varie definizioni per parlare di questa costante, che è stata osservata dall'epoca antica, come numero aureo, oppure è stato chiamato divina proporzione, proporzione aurea, sequenza di Fibonacci, perché poi anche corrisponde a un rapporto di tipo matematico individuato, un numero chiaramente che ha poi una dimensione infinita. Ma poi ancora un'altra particolarità: questo tipo di rapporto, questo tipo di costante può essere rappresentato anche dal punto di vista geometrico come un unico grande rettangolo formato da un quadrato e un altro rettangolo. E questa sequenza, che non ha eguali nel suo genere, può essere ripetuta all'infinito, sempre perfettamente, all'interno di ogni sezione. E ancora questa sequenza può essere rappresentata come una spirale. Allora, questo è un rapporto matematico, geometrico, che si trova, prima di tutto, frequentemente nell'ambito naturale. cioè quando è stato scoperto, si è partiti dall'ambito proprio dell'osservazione dei fenomeni naturali, un rapporto aureo che è alla base di forme armoniose, qui il volo per esempio, ma ci sono tante forme armoniose che possiamo osservare nella natura, dalle conchiglie, la disposizione degli stami oppure dei petali dei fiori, la forma delle galassie, oggi ancora, dei cicloni, e anche nel corpo umano, l'orecchio per esempio, oppure appunto questo rapporto che si ritrova poi nel braccio oppure nel pugno. E allora, questo nome aureo, fin da quando appunto nell'ambito naturale era stato colto, indicava questo senso di armonia, di perfezione, generato dalla forma quando è percepita dall'uomo nel suo cervello. Ma poi cosa è accaduto? Che l'uomo ha copiato dalla natura e noi abbiamo qui un livello successivo e ne ha utilizzato questo modello, questa sezione, per creare le sue opere d'arte nell'architettura, nella scultura, nella pittura, nell'architettura come il Partenone di Atene in Grecia, nella scultura, ci sono anche qui tanti studi, e nel mondo greco, ma poi abbiamo avuto anche, come è stato ripreso nell'ambito...
Non sta cambiando l'acqua, tu stai andando...
No, come non avete visto?
Infatti non riuscivo a capire, ma hai messo...
No, io vedevo tutto, voi niente.
Com'è possibile? Chiudiamo... Perché
sta sempre sulla prima cosa, adesso mi sono accorta.
Io ero tutto contento che vedevo tutto.
Ecco, per questo infatti bisognava vedere, perché bisogna...
La prima si vedeva, ma dopo non ha più...
Chiudiamo. Riapriamo.
Qui c'è un bianco strappato, per dire qualcosa...
No, non importa.
Ma non, ci dovrebbe essere.
La lezione c'è, quindi.
Forse qui ci chiede qualcosa che dobbiamo fare. Perché
il programma è definito per la lezione, sì, ma non importa.
No, qui no, bisogna andare. Per modificare le applicazioni passate. No.
Perché?
Allora, vediamo, adesso voi vedete di nuovo?
Sì.
E adesso? Che si vede, ha un suo sistema, quindi, d'accordo. E poi questo rappresentato geometricamente, poi questo come un fenomeno che si può osservare nella natura e dove si vede questa bellezza, armonia. E poi proprio anche queste forme che elementi naturali prendono. Ecco, perché questo è troppo importante per avere un'idea. Ma poi dalla natura l'uomo lo ha utilizzato nelle sue opere d'arte e lo ha utilizzato, come ho detto, nell'architettura, per cui il Partenone di Atene segue questo modello, è stato utilizzato come modello per le sculture, e qui siamo sempre nell'ambito greco, e poi anche nella pittura. Ma poi dell'ambito greco, importantissimo, è stato recepito nell'ambito romano, l'arco di Costantino, che abbiamo proprio qui vicino, ci sono tantissimi studi di nuovo che mostrano come allora tutte le parti superiori e inferiori sono fatte seguendo questo modello. Allora, quindi questa sezione aura, conosciuta nel mondo greco, adottata nel mondo romano, viene poi conservata lungo la storia, soprattutto nella storia dell'arte, e c'è stata una riscoperta estremamente importante durante il Rinascimento. E qui abbiamo fatto solo qualche esempio come Botticelli, ma poi chi in una misura ha utilizzato straordinariamente questa sezione aurea, anche, come dire, elaborando una riflessione intorno a questo, è stato Leonardo da Vinci. Perché Leonardo ha colto che nel rappresentare le opere attraverso questa sezione aurea si poteva suscitare in chi le vedeva una reazione, un sentimento, un senso di armonia, di ordine. E lui utilizza la sezione aurea come la legge strutturale del corpo umano, e infatti l'ha utilizzata in moltissime opere. E per esempio tre opere che sono studiate da questo punto di vista dagli storici dell'arte, gli studiosi di Leonardo, tre dei suoi capolavori, in modo tra l'altro ripetuto, qui ci sono alcune immagini, ma anche nelle sezioni più piccole si può ritrovare che sempre lui ha seguito questo modello: la Gioconda, poi l'Ultima Cena e poi, importantissimo, l'uomo di Vitruvio. Questo è importantissimo. Anche qui ci sono, tra l'altro, l'anno scorso, sappiamo, abbiamo celebrato questo anno con Leonardo, quindi ci sono stati anche ulteriori studi che hanno approfondito da tanti punti di vista, anche sull'aspetto laterale, sulle differenze che ci sono nel volto tra un occhio che rappresenta un personaggio di una certa età e invece un occhio che rappresenta una persona più giovane. Tante cose, per dire l'accuratezza con la quale è stato usato. Ma poi ancora questa spirale aurea è così importante e universalmente riconosciuta come un principio di buona struttura, di armonia, che viene utilizzata in tutte le forme artistiche, come la fotografia, cioè viene insegnata nella fotografia, nel design, nella grafica. Ecco, ho voluto fare anche questi esempi per dire che anche laddove noi non immaginiamo, sempre è stato utilizzato. Cioè, noi qui abbiamo la possibilità di vedere una scoperta che dall'epoca greca noi, allora, l'abbiamo trasmessa, riadattata, applicata e abbiamo riconosciuto il suo valore e lo continuiamo a utilizzare fino a oggi. Perché questa sezione, cioè impostare per esempio le fotografie tenendo conto di questo movimento, consente di esprimere una maggiore armonia. Allora, le proprietà geometriche e matematiche e questa ricomposizione in contesti naturali, artistici, culturali, che sono apparentemente non collegati, testimoniano come una generazione dopo l'altra c'è stata la conferma del valore di questa armonia, ma poi anche attraverso le generazioni il riconoscimento, attraverso la scoperta di questo tipo di rapporto, dell'esistenza di un rapporto tra l'universo e la natura, un rapporto tra il tutto e la sua parte, e dalla natura l'uomo poi lo può riproporre nelle sue costruzioni in un modo infinito. Ma volevo ritornare un momento su questo uomo vitruviano, questo uomo che Leonardo avrebbe dipinto, tratteggiato intorno ai 40 anni nel 1490, e che poi è diventato nell'ambito culturale nostro, europeo, occidentale, un'icona per esprimere la cultura contemporanea. Ma che cosa vuole esprimere quando noi osserviamo questo uomo in questa posizione centrale? Sono le due dimensioni delle braccia e delle gambe che sono presentate le braccia in due posizioni all'altezza delle spalle o leggermente sollevate, anche qui tutto con misura a 30 gradi, cioè adesso non vado nei dettagli, ma per dire come c'è una ricerca che è matematica e geometrica di un'accuratezza nel modo di presentare. E poi ciò che è importante riguardo alle braccia in entrambi i casi, che la punta del dito medio di entrambe le mani tocca il cerchio nel quale si inserisce la figura, e invece le dita delle mani sottostanti toccano i lati del quadrato, questo modo così di presentare la figura estesa. Poi ci sono anche altri aspetti, ma adesso è lo stesso per quanto riguarda le gambe. Anche le gambe sono rappresentate con queste due posizioni, accostate in basso oppure divaricate per formare sempre questo angolo di 30 gradi. E qui c'è il discorso dei piedi che poggiano su un cerchio il cui centro è rappresentato tra l'altro dall'ombelico dell'uomo. Allora, tradizionalmente poi questo disegno è stato considerato un'applicazione del canone di Vitruvio. Allora, questo teorico dell'architettura, che tra la fine del primo secolo e l'inizio del primo, fine del primo secolo avanti Cristo e inizio primo secolo dopo Cristo, che aveva scritto questa opera nella quale proprio lui sosteneva, un'opera che riguarda l'architettura, e sosteneva che non può esistere un tempio che non sia regolato da principi di armonia, ordine e proporzione tra le varie parti di costruzione. E lo stesso diceva, scrive Vitruvio, anche per il corpo umano. E poi per il corpo umano la definizione che lui dà è dell'uomo ben proporzionato, homo benis figuratus. E qui viene rappresentato. Poi ci sono tutte le questioni se Leonardo ha veramente avuto accesso all'opera di Vitruvio oppure attraverso Leon Battista Alberti, ma comunque e poi ci sono stati anche altri che hanno provato a rappresentare ciò che diceva Vitruvio, ma Leonardo ne ha dato una rappresentazione veramente straordinaria, dove la figura umana viene analizzata e misurata con strumenti che sono di questa ricerca di armonia, perfezione matematica e geometrica. Non è solo la rappresentazione dell'uomo, ma rappresentazione dei rapporti tra le parti del corpo umano con questa ricerca di queste buone proporzioni. Quindi estremamente importante. E l'altra particolarità, la figura umana è racchiusa dentro un cerchio intersecato con un quadrato, che già nel mondo greco Platone considerava due forme, cerchio e quadrato, perfette. E allora, le due figure geometriche piane rappresentano un altro aspetto della perfezione, la perfezione divina. Il cerchio di solito si riferisce al cielo, mentre il quadrato rappresenta la terra. E l'uomo, questo uomo di Leonardo, è così proporzionato, con questa proprio raffinatezza all'interno di queste, del cerchio, del quadrato, entrando così in sintonia, raggiungendo queste estremità del cielo e della terra. Quindi un disegno estremamente raffinato, ma che poi è diventato un'icona della cultura contemporanea. Cosa vuole simboleggiare? Qui poi si aprono i grandi discorsi, cosa pensava Leonardo e poi che cosa a livello culturale è stato attribuito, come è stato letto, interpretato, usato nella cultura moderna questo disegno. E adesso io vado proprio nell'ambito culturale moderno, perché questo è stato usato per esprimere nella cultura moderna, ma anche contemporanea, nell'uso che tante volte se ne fa, per esprimere e simbolizzare la centralità dell'uomo come misura di tutte le cose. E così rappresenta questo uomo vitruviano di Leonardo la nascita dell'epoca moderna, dove l'uomo come misura di tutte le cose aspira a un futuro, cioè esprime l'emancipazione umana, un futuro migliore nel quale l'umanità assume sempre di più la consapevolezza di se stessa. E poi a questo, in questa estensione può raggiungere l'interezza cielo e terra. Così, allora, se questa, vedete, questo è il grande discorso, se questo rapporto aureo che è riconosciuto dall'antichità nella natura ed è considerato una chiave dell'armonia, che poi dalla natura viene dall'uomo utilizzato nell'arte, nelle scienze, a livello culturale. Ma e quando noi da tutto questo arriviamo poi a dire che con questo e poi altre scoperte che lungo i secoli l'uomo ha fatto, che tutto questo rappresenta ciò che la modernità e la contemporaneità dice dell'uomo, la sua antropologia, l'uomo considerato come fondamento e criterio di tutte le cose. Ecco quale antropologia. Ha scoperto un elemento insito nel mondo naturale e che esprime questa armonia, questo rapporto particolare, perché l'uomo lo ha scoperto e dalla natura lo sa usare, riprodurre in modo molteplice, allora l'uomo diventa questo fondamento e criterio di tutte le cose. È qui che è uno dei modi di esprimere l'antropologia. L'umanità, per aver colto degli aspetti dalla natura e poi avendo sviluppato la capacità in vario modo di riprodurli, di connetterli, da questo principio lo può rappresentare, lo può replicare, l'umanità fa di se stessa un assoluto, ritiene, capite, di essere fondamento, criterio, misura di tutte le cose. Questo come è possibile? E qui adesso che invece dobbiamo riprendere il discorso del Salmo 8, perché quando nel Salmo 8, allora, questo orante considera questa grandezza del cosmo, questa grandezza è un'eloquente testimonianza della maestà di Dio. E lo sguardo umano, dovunque si sofferma nel cosmo, nella terra e nel cielo, coglie prima di tutto la maestà di Dio. E questa maestà nella terra viene anche presentata in un modo un po' difficile da capire, questo linguaggio, dalla bocca dei bimbi e dei latanti. Ci sono vari modi di spiegare questo, ma è che, come dire, fin dai bambini, dai bimbi, dai latanti, appena venuti al mondo, sono già, come dire, predisposti, conoscono il processo dell'allattamento e così vengono nutriti. Quindi in tutto questo processo che si manifesta all'interno della terra, allora si può cogliere la maestà di Dio, e questa maestà mette a tacere tutti i detrattori e i malvagi che vorrebbero relegare Dio nell'ambito, noi diremmo, solamente cultuale, nei templi, nelle liturgie, nei culti speciali, negando a Dio qualsiasi ruolo all'interno del mondo umano. Ma poi dalle meraviglie della terra c'è questo sguardo alle meraviglie del cielo. E qui il modo di parlare è particolare, perché questo: quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita. Allora, le dita sono sempre utilizzate per indicare quasi in un modo preciso qualcosa. E poi quando si parla delle dita di Dio, se ne parla raramente. Per esempio, quando Dio ha scritto le tavole, sulle tavole della Berit dell'Alleanza in Esodo 31, e qui un altro modo, cioè Dio, dicono i maestri nel giudaismo, nell'interpretazione del Midrash, ha usato come la stessa energia, quando ha scritto allora le parole dell'impegno dell'Alleanza tra Dio e il popolo, e così come quando ha creato le stelle, i pianeti, perché se guardo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato. Che tu hai fissato, il cosmo appare, anche questo verbo, come un edificio strutturato, stabilito, organico, armonioso. Allora, il mondo naturale è una via per intuire, scorgere la presenza di Dio. Questo Dante lo dice. E vorrei ricordare a questo proposito che lo stesso Abramo, rispetto a suo padre, riconosce e afferma, secondo il Midrash, che Dio, c'è un unico Dio, e quindi si oppone al padre. Perché come si fa a passare da Terach ad Abramo? Come fa ad Abramo a riconoscere un unico Dio? Questo è il discorso del Midrash. E viene spiegato dicendo che proprio mentre Terach, che era un artigiano e poi anche un artigiano scultore di idoli e adorava le divinità e diceva oggi scolpirò un'altra divinità e così domani mi preparerà da mangiare. E Abramo cosa dice a un certo punto al padre quando lo vede? C'è un midrash molto articolato dove succedono varie cose e Abramo dice: padre, a Terach, più dei tuoi dei d'oro e d'argento, di legno e di pietra va adorato il fuoco perché è in grado di distruggerli, ma nemmeno il fuoco io chiamo Dio perché esso è succube dell'acqua che lo estingue. E non chiamo Dio nemmeno l'acqua, perché essa viene assorbita dalla terra, che è dunque più venerabile in quanto la fa sua. D'altra parte non chiamo Dio nemmeno la terra, che il sole asciuga dimostrandosi più potente al suo confronto, senza contare che con i suoi raggi il sole illumina il mondo intero. Tuttavia non chiamo Dio nemmeno il sole, perché quando giunge la tenebra la sua luce si oscura, e nemmeno la luna e gli astri, che quando giunge il momento si spengono anch'essi. Ascolta dunque, padre mio, dice Abramo a suo padre, quel che ho da dirti: il Dio che ha creato ogni cosa, egli è il vero Dio, cioè il Dio che ha creato il cielo, il sole, la terra, il fuoco. Allora, egli è il vero Dio, egli ha dipinto i cieli e dorato il sole, ha acceso la luna così come le stelle, ha fatto emergere la terra dalle acque, ha messo al mondo anche te. Allora, c'è un Dio, dal creato si può percepire questa presenza di Dio. E Abramo conclude: quanto a me, Dio ha fatto luce nel caos che annebbiava la mia mente. Quindi questo è l'atto della creazione anche all'interno di Abramo. Quindi con questo tipo di visione, che è quella che ci propone il Salmo, che cosa è l'uomo rispetto al creato, questa opera di Dio? E qui anche utilizzo il Midrash, che è in relazione proprio a questi testi come il Salmo 8 oppure i testi di Genesi 1, dove l'uomo nel creato è come un microcosmo. L'Adam, l'essere umano, è uguale all'intera creazione. Tutto quello che Dio ha creato nel mondo lo ha creato nell'uomo. E questa interrelazione tra uomo e mondo viene presentata anche da un altro punto di vista, e cioè che all'uomo come microcosmo corrisponde il mondo come macroantropos. Tutto ciò che Dio, il Santo, benedetto gli sia, ha creato nell'uomo, lo ha creato nella terra. Così esiste tra uomo e mondo una forte intercorrelazione, una interdipendenza che l'uomo riceve dal mondo, ma anche esercita un grande influsso. Quanto c'è da imparare da tutta questa visione, se noi tornassimo a essere un po' più consapevoli. E quindi, quando Lorante dice, quindi ha parlato della maestà di Dio nella terra e nel cielo, e chiede che cosa è l'uomo, questa domanda è suscitata proprio dalla contemplazione, dall'osservazione di questa realtà che è il cosmo, ed è posta nei termini di un dialogo. Che cosa è l'uomo perché tu di lui ti ricordi? Io, tu, io, dove tu precede l'io. E allora, importantissimo, perché il genere umano è preceduto da questa magnificenza che qui il testo dice viene dal Signore. E per cui non può essere il genere umano misura di tutte le cose. Il genere umano, apre gli occhi, si trova già dinanzi a tutta questa realtà. E un'altra cosa importante che c'è in questo testo, allora, il cosmo è come un ambiente per l'uomo che è dato da Dio, è un ambiente che è così sovrastante per l'uomo, ma che contiene, come gli scienziati in tutte le cose che scoprono, ragionevolezza, contiene razionalità, loro poi lo riescono a dire attraverso i principi della matematica, ci vuole il tempo, la ricerca, ma poi loro lo dicono. Ecco, c'è un linguaggio, un'intelligenza, perché poi questo Dio, e qui è molto importante il nome di Dio che viene usato, Adonai, e dove anche viene detto quanto è magnifico il tuo nome, o Signore, il nome di Dio contiene proprio questo nome, il perenne appello all'esistenza. Questo Dio è colui che provoca l'essere, l'esistere, il diventare e l'accadere, del quale l'uomo è parte, e prima dell'uomo c'è tutta questa realtà che è quella del cosmo. Cioè, il suo nome dice l'appello all'esistenza, provoca l'esistenza, si rivela in tutte le cose create che sono chiamate all'esistenza. Lui è il sovrano di ciò che esiste, diviene, accade. Per questo il suo nome è magnifico, potente su tutta la terra. Quindi, considerando l'universo, l'orante è sorpreso e magnifica questa manifestazione di Dio, di come Dio esercita questo suo potere di dare l'esistenza per creare questa armonia del cosmo, ed è sorpreso dell'attenzione che il Signore, colui che causa l'esistenza, dedica all'essere umano. E qui è molto importante anche le parole che vengono usate per dire l'essere umano, perché esprimono la dimensione della fragilità, enosh, proprio l'essere mortale, ma nel contempo questa dignità che Dio gli ha dato. Questa, vedete, è un'altra antropologia, quella che dell'uomo che si scopre in questo universo e entra in questo dialogo con colui dal quale è scaturito e scaturisce tutto quello che esiste, e che dove l'uomo è così fragile, un essere mortale, ma poi gode di questa attenzione di Dio. Dio si ricorda e se ne prende cura. Quindi un'altra antropologia, un'altra visione. Un'altra, e poi qui c'è tutto il discorso ontologico, chi ha potere di provocare l'esistenza? Perché quando l'uomo scopre qualcosa della natura, la replica oppure la ricombina, ma cioè ha potere di provocare, questo discorso, di far scaturire l'essere, l'esistere, il diventare, l'accadere. Questa è una grande... Qui come è possibile dire che misura di tutte le cose? Quando quello che l'uomo diventa capace con la sua osservazione è proprio di entrare negli elementi, di ricombinarli, e da queste ricombinazioni vengono fuori delle cose che sono... abbelliscono il mondo. Infatti adesso andrò nella seconda parte. Cioè la seconda parte è proprio la questione dei confini. Allora, lo hai fatto poco meno degli esseri divini, dice il testo. Lo hai fatto poco meno degli esseri divini, oppure lo hai fatto poco meno di Dio, di un Dio. Malgrado la fragilità, Dio ha creato l'essere umano poco meno di esseri divini. Allora, questo modo di parlare nella Bibbia richiamerebbe alla corte celeste. Ci sono dei testi, come nel libro di Giobbe, dove altri testi, Dio ha intorno a lui, intorno al trono di Dio, ci sono dei messaggeri, c'è una corte che poi lui la convoca. Questo linguaggio, Dio è re sovrano e ha tutto quello che ha creato sono suoi messaggeri. poteri, ma poi ci sono quelli che sono presso Dio continuamente, di cui si parla anche in altri testi, come cherubini, serafini, tutti questi esseri divini. E allora, l'hai creato, dice il testo, poco meno di questi che sono nella corte celeste. E questa dimensione, poco meno, perché qui dice poco meno, allora voglio affrontare il discorso del confine da questa prospettiva. E allora, poco meno, intanto lo presento attraverso tre aspetti. Prima di tutto, il genere umano è stato creato, e qui mi rifaccio perché il testo del Salmo 8 richiama Genesi 1 e Genesi 2. Il genere umano è stato creato a immagine di Dio, secondo Genesi 1, o secondo Genesi 2, Dio ha soffiato nelle narici, dopo aver preso la polvere e averle dato forma. C'è un coinvolgimento di Dio in modo diretto quando ha creato l'Adam, il genere umano, un coinvolgimento diretto che non c'è quando ha creato gli altri esseri viventi, è così particolare. Per questo l'hai fatto poco meno di un Dio, perché Dio stesso ha interagito in questa maniera. Ma perché Dio ha fatto questo riguardo al genere umano? Perché lo ha scelto come partner. Già quando lo sceglie, cioè per creare l'Adam, prende se stesso a sua immagine, a sua somiglianza, perché vuole, cioè viene posto questo motivo di partnership che Dio vuole avere con questa creatura. Questa partnership però con una creatura, con tutte le caratteristiche che è polvere della terra, ma è anche dotata di libertà, cioè può entrare in questo dialogo, tant'è vero che sia in Genesi 1 che in Genesi 2 Dio parla al genere umano, cioè c'è un discorso che viene fatto, perché poi il genere umano, Genesi 1 è la benedizione, in Genesi 2 viene detto il comando che riguarda il discorso dell'albero della conoscenza, perché il genere umano entri in questo dialogo. Dio ha scelto questa creatura per sviluppare una partnership, in una elezione reciproca nella libertà. Dio ha posto in questo modo, creando, se io prendo i due racconti, il genere umano in questo modo, con queste due modalità di approfondimento che i testi propongono, ha posto al vertice oppure al centro del mondo creato l'Adam. Non che l'Adam, perché ha scoperto qualche cosa, dice io sono l'assoluto, ma Dio, quando lo ha creato in questo modo, e poi ci sarebbero nei testi tutta una serie di elementi, Dio lo ha messo al vertice e al centro. E il Midrash poi spiega da tanti punti di vista questo discorso dell'immagine di Dio, però per dire questo valore della partnership, un Midrash dice che l'Adam amato da Dio è l'Adam, l'uomo, il genere umano, perché fu creato a immagine di Dio, e ancora più amato perché al genere umano è stato dato di conoscere che è stato creato a immagine di Dio. L'elezione è questa proprio superiorità di questa creatura, è che il genere umano è capace di consapevolezza di questa origine a immagine e somiglianza di Dio. Nessun'altra creatura è dotata di questa capacità. Così c'è in questo modo di creare, vedete, così vicino a Dio, poco meno di Dio, poco meno, a immagine di Dio, una creatura per questo dialogo, perché c'è uno speciale appello per il genere umano a entrare in questa relazione con Dio. È scaturito il genere umano dalle mani di Dio, ma Dio lo ha scelto per questa relazione che poi deve svilupparsi lungo la storia umana. E così Dio, prima di tutto, è alla ricerca dell'Adam. Altra osservazione per capire poco meno, e qui vado più avanti nella narrazione dei primi capitoli, perché nel capitolo 3 viene detto, il versetto 22, Poi il Signore Dio disse, ecco, l'Adam è diventato come uno di noi, nel conoscere buono e cattivo, il bene e il male. Anche qui c'è questa vicinanza, però poi c'è anche una grande differenza. Innanzitutto perché questa conoscenza, dove l'essere umano unico tra tutte le creature viventi, come Dio può distinguere tra buono e cattivo. Ma ci sono tutta una serie di particolarità, perché intanto è il genere umano che ha introdotto nella creazione armoniosa di Genesi 1 e Genesi 2 il motivo del male, perché tutto era buono, tutto era nell'armonia. Invece il modo di agire della coppia umana, del genere umano, ha introdotto questo modo di agire che esprimeva nel racconto di Genesi 3 il rifiuto di Dio, il rifiuto dei suoi insegnamenti, e ha introdotto il male. E in questo modo, di nuovo, quando è introdotto da parte umana, proprio in questo rifiuto di Dio, è introdotto il male, il mondo, il creato, è come minacciato dal caos. Quindi quanto questa conoscenza e questa dimensione del male per l'uomo è così incisiva. Poi un'altra cosa particolare: il male umano da Genesi 3 in avanti, poi avremo Caino e Abele, poi avremo tutte le generazioni che compiono la violenza fino al diluvio, produce una reazione a catena e che poi si ritorce su chi lo ha compiuto. È come una autodistruzione, tant'è vero che poi nel Midrash viene sviluppato in vari modi, perché per esempio Dio dice al genere umano, e qui reinterpretando alcuni passi dei testi, fai attenzione a non rovinare e distruggere il mondo che io ho creato, perché se tu lo rovini non c'è nessuno che lo possa ristabilire dopo di te. È un disastro veramente che porta all'autodistruzione, e questo poi verrà anche rappresentato nella lettura degli avvenimenti della storia. E poi un terzo aspetto riguardo a questa conoscenza di buono e cattivo, dove poi l'uomo, il genere umano dovrebbe imparare a scegliere ciò che è buono, c'è una responsabilità umana. C'è una responsabilità umana nelle manifestazioni del male nel mondo naturale e poi nel mondo della storia. Quindi questa conoscenza che li avvicina, ma poi c'è una grande differenza con tutte le caratteristiche che riguardano il male umano nel mondo creato da Dio e poi anche nella società umana. Terzo aspetto, e qui adesso voglio riprendere però una questione che è un po' più articolata, perché ce ne sono diverse per parlare di questi confini tra Dio e l'uomo, e a partire dal testo di Coelet al capitolo 3. E dove c'è un motivo molto importante attraverso questo poema che riflette sul fatto che ogni azione ha un tempo fissato e propriamente regolato, e l'uomo se ne accorge, dove ci sono poi delle polarità, ci sono delle azioni che sono contrapposte, oppure queste azioni si alternano e dicono il ritmo che è legato alla vita umana. L'uomo percepisce tutta questa dimensione del tempo, però non lo controlla. Tant'è vero che dopo questo poema la riflessione di Coelet è: ho considerato l'occupazione che Dio ha data agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, inoltre ha posto nel loro cuore l'olam, l'eternità, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Qui è la questione importantissima che riguarda la differenza di conoscenza La conoscenza umana è così parziale, non controlla l'ordine del mondo, non può stabilire il momento adatto delle azioni, può vivere nella consapevolezza del tempo, ma non ha potere sul tempo. C'è questo grande limite. E poi ancora un'altra cosa importantissima, l'uomo, questo Olam, l'uomo, Dio ha fatto tutte le cose qui belle, c'è questa dimensione estetica, e ha messo nel cuore dell'uomo questo senso dell'Olam, questo senso dell'eternità, questa dimensione che in quello che esiste c'è un senso pieno delle cose, ma l'uomo non è in grado di raggiungerlo, solo Dio conosce. Allora, dal principio alla fine, il senso di quello che avviene. Questa è una grande sofferenza che viene presentata nella tradizione di Coet, ma ce l'abbiamo anche in Giobbe, sul limite della conoscenza umana, come la conoscenza umana è così parziale. E qui ci sarebbe tanto da dire, riflettendo su questi testi, sulle questioni contemporanee riguardo alla determinazione e predizione dei fatti, questi argomenti che vengono discussi ora nella scienza, come qui invece in questo realismo col quale Coelet dice l'esperienza dell'uomo è sempre frammentaria e parziale. Quindi questi voglio proporre come limiti, come confini in questo poco meno, così vicino a Dio, perché anche qui l'uomo percepisce che c'è un senso pieno delle cose, ma non lo raggiunge da solo. Dio dispone di questo senso pieno delle cose e l'uomo vorrebbe conoscerlo, ma nelle azioni che fa non ne dispone pienamente, si accorge dei fenomeni, delle relazioni dei fenomeni, ma non li può determinare. Questo grande limite che esiste nel genere umano. E adesso arrivo alla terza tappa del nostro discorso, e che proprio riguarda le potenzialità, perché uno, allora, proprio considerando il rapporto così, questa relazione tra Dio e l'uomo, dove l'uomo è capace di elevarsi rispetto al mondo naturale, però è anche così fragile e poi è così limitato rispetto al potere, alla magnificenza di Dio. Ma forse è questo che è un altro grande discorso anche nella storia di come vedere la riflessione all'interno di questo rapporto tra Dio e l'uomo, è un limite per l'uomo. Invece dovremmo, come il Salmo ci dice, tutto è così, ma poi il Salmo dice: tu hai dato potere, fai governare l'Adam sulle opere delle tue mani. Allora, dentro questa relazione, dove l'uomo sta con quelle dimensioni coordinate in questa relazione con Dio, Dio gli dà potere. Cioè, questa dimensione noi non l'abbiamo, perché noi riguardo a Dio parliamo sempre come Dio limita la libertà dell'uomo. No, Dio quando lo ha creato, notiamo, io dico sempre, anche la nobiltà di Dio, il potere immenso di Dio che affida le opere delle sue mani al genere umano. Voi vi rendete conto di questa signoria di Dio che fa partecipe il genere umano di questa sua signoria? Straordinario. E quindi dalla relazione con Dio provengono doni e poi potere per l'umanità. Dio sta lì per rafforzare lo sviluppo, il processo dell'uomo all'interno del mondo e poi nello sviluppo storico. E qui mi interessa, anche qui voglio fare rapidamente tre osservazioni. E il primo riguarda, in questo discorso delle potenzialità, di nuovo l'osservazione sul linguaggio nei versetti da 7 a 9. Sempre questo discorso tu e io, tu, lui, cioè questo dialogo importantissimo, perché è come la tradizione esprime: l'uomo si rende conto del limite della conoscenza, ma nel dialogo con Dio, quando questo dialogo l'uomo lo intraprende, accede anche in modo graduale, lungo la storia e le generazioni umane, a una consapevolezza del senso delle cose così profondo. E poi un'altra cosa particolare di questi versetti, perché questo tu gli hai dato potere, qui richiama proprio anche il linguaggio che noi abbiamo in Genesi 1 ai versetti 26 e 28, cioè Dio gli dà potere di dominare sui greggi, pesci del mare, uccelli del cielo, proprio. Ma la particolarità, in Genesi 1 viene presentato dal narratore e poi viene presentato nel discorso di Dio, e qui il Salmo ce lo presenta come l'uomo che parla. Quindi tra il testo di Genesi 1 e questo Salmo 8 si nota come il dialogo è possibile. Dio l'ha detto, allora crescete, moltiplicatevi, dominate, l'ha detto Dio, qui troviamo l'uomo che lo dice. Tu hai dato all'uomo, abbiamo la possibilità di vedere che il dialogo è possibile tra Dio e l'uomo, e in questo dialogo Dio rivela, dona conoscenza, in questo ascolto si entra in questa comprensione del linguaggio di Dio, di cui parla anche il Salmo 19, questa sapienza di Dio che pervade tutto quello che esiste. Quando l'uomo entra in questo dialogo, e entra anche, accresce la sua conoscenza. E Dio, allora, il Signore, da cui scaturisce tutto, il Creatore, colui che provoca l'essere, l'esistere, il diventare, lui esercita la sua signoria nel creato, avvalendosi del genere umano come, potremmo dire, governatore. Qui anche quello che il termine che viene usato è proprio quello di mashal, governare, governatore, oppure se prendiamo le parabole che ci sono nel Nuovo Testamento, amministratore. Lì c'è il padrone della casa che lascia un amministratore a occuparsi dei suoi beni. Allora, bellissimo questo modo di parlare, non l'uomo diventa padrone del cosmo e sente la misura di tutto, ma Dio lo coinvolge, lo fa partecipe della signoria. C'è una correlazione tra la signoria di Dio e poi questa signoria che il genere umano è chiamato a esprimere nel creato, e in questo partecipare alla signoria divina. E un'altra cosa importante che dice il Salmo: tutto hai posto sotto i suoi piedi, sotto, molto forte questo modo di parlare. E dove poi con l'aspetto degli animali è un modo per dire che il genere umano ha questo triplice dominio nel cielo, nella terra e nel mare, ed è detto in un'epoca molto antica rispetto alla nostra, che noi abbiamo, come dire, siamo una generazione che abbiamo esteso la possibilità di conoscere e poi viaggiare nel cielo, andare sottoterra. Quindi possiamo capire cosa voleva dire allora, come è stato detto allora, e la storia umana come va in questa direzione. Lo hai messo sotto i suoi piedi, un'espressione molto forte, perché è come il genere umano contiene tutte le forze e tutti gli elementi che si trovano nell'universo. Di nuovo, è un microcosmo, come ho detto prima, un mondo in miniatura. Però questo anche vuol dire un'altra cosa, che se l'uomo diventa capace di governare se stesso, entrando in questa relazione di dialogo con Dio, allora sarà capace anche di governare il mondo fuori, il mondo intero, tenendo conto di questa interrelazione con Dio. Primo aspetto. Secondo aspetto di queste potenzialità è la questione della sinergia tra ciò che fa Dio nel creare di continuo il mondo e poi l'opera dell'uomo nel mondo creato da Dio. I verbi dominare, e poi nel racconto di Genesi 2 il genere umano è creato per coltivare e custodire il giardino. importantissimo all'opera dell'uomo. Non si mantiene il mondo creato senza l'intervento umano. Quindi qui c'è tutto il valore del lavoro, dell'agire umano, dove l'agire umano ha uno spazio grandissimo, perché questo viene detto in vari modi nel Midrash, dove il genere umano può trasformare gli elementi che Dio ha messo nel cosmo in una maniera grezza. È detto anche in Giobbe 28, dove l'uomo scava nelle profondità della terra per trovare le cose più preziose, poi le estrae. Ma per esempio il Midrash lo dice, questa capacità che l'uomo ha di trasformare creativamente il cosmo, adornando, decorando il cosmo. E c'è un Midrash che dice che un comandante romano chiese a un maestro, che era Rabbi Akiva, se sono più belle le opere di Dio, creatore, o quelle dell'uomo. E Rabbi Akiva allora mandò a prendere delle spighe e dei pani, e indicò le spighe e disse: questa è l'opera di Dio. E poi mostrò i pani e disse: questa è l'opera dell'uomo. L'opera dell'uomo non è forse più bella? Quindi è importantissimo capire questa, noi diciamo, sinergia, potenzialità che l'uomo ha nel trasformare. E poi, se ritorniamo al principio, quello antico dell'armonia, capite, della sezione aurea, cioè, e che abbiamo un po' smarrito nell'epoca, perché l'abbiamo adottato in qualcosa, ma qui sono intervenuti anche altri aspetti, dove non coltiviamo in tutte le cose questo principio di bellezza. Cioè Dio fornisce il materiale grezzo, l'uomo lo trasforma creativamente e decora il cosmo. E in questo discorso di sinergia andrebbe anche tutta quella ricerca che porta a quei risultati che sono dinanzi a noi, con tutti gli elementi che noi disponiamo nella conoscenza della tecnologia digitale, dell'intelligenza artificiale. Cioè questo è di nuovo sempre quel processo di trasformazione che ci ha portato a scoprire come creare tutti questi strumenti. Però, ecco, è qui, come, allora, tutti questi elementi sono, potremmo dire, prendendo l'immagine di prima, sono come pane buono da mangiare? Oppure ne siamo, come è accaduto magari, per esempio, anche riguardo alla rivoluzione industriale, dinanzi a queste trasformazioni, ne siamo così abbagliati oppure colti nell'ebbrezza? Perché dovremmo anche dire, quando noi parliamo dell'intelligenza umana e poi parliamo di tutte queste nuove frontiere della intelligenza artificiale, che se stiamo a questo modo che ci presenta la scrittura, l'intelligenza umana ha come partner di riferimento per crescere e svilupparsi la sapienza di Dio. Non posso mettere vicino, cioè con una congiunzione, e intelligenza umana e intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, di nuovo, è la scoperta e la combinazione di elementi secondo la disponibilità della capacità umana. Cioè è come un artefatto, è una macchina, cioè è un artefatto umano, non stanno sullo stesso livello. Quindi qui è molto importante per capire anche alcune questioni. Non possiamo, cioè, rimane sempre una dimensione artificiale. Il discorso è che l'intelligenza artificiale può diventare uno strumento, e vorrei dire, per esempio, un'analogia anche adesso con un esempio un po' forte per capire, come lo è stato la ruota quando l'uomo ha scoperto cosa poteva fare con la ruota, così con l'intelligenza artificiale. È uno strumento per l'intelligenza umana, perché in questa trasformazione, allora, come lo è stato per la ruota, può apportare tanti aspetti che sono importanti per una interagire. Però la questione è come, allora, questa tecnologia, intelligenza artificiale, in quale direzione è volta? Questa è la domanda. Quali obiettivi persegue? Che cosa la anima? Cioè, con quali è realizzata per migliorare le condizioni umane, del genere umano, oppure è utilizzata per, come io dico, una nuova terra di scontro, di discriminazione, di controllo, di oppressione. Allora, quando io recentemente ho sentito di questa scoperta, cioè questo che è un progetto che va avanti da più anni, questo delle auto senza conducente, negli Stati Uniti sono in una fase molto avanzata e studiosi, scienziati europei hanno messo in rilievo un aspetto che uno rimane sconcertato quando lo sente, che queste auto sono in grado di riconoscere i pedoni, e però mentre se sono pedoni di colore bianco si fermano, ma se sono pedoni di colore nero non li riconoscono. Allora voi vi rendete conto cosa vuol dire? Sì, questi sono stati scienziati europei che hanno posto questo problema, cioè che tutto quell'architettura di algoritmi eccetera eccetera, per esempio, manca di questo. Quindi lì sta il discorso, come questa, come governiamo questo strumento dell'intelligenza artificiale, capite, con quali obiettivi? Cioè per farne pane buono da mangiare per tutti, oppure di nuovo, capite, per creare discriminazioni, oppressioni, violenze, controllo, tutto quello che ci può essere. Quindi non intelligenza umana intelligenza artificiale, ma intelligenza artificiale per l'intelligenza umana, che dinanzi a Dio allora impara che sarebbe un bene per l'umanità. Terzo aspetto, e mi avvio verso la conclusione. Allora, tu hai dato potere, queste parole proprio esplicite che dice l'orante, tu lo fai governare sulle opere delle tue mani. Noi abbiamo all'interno della scrittura vari testi, tutte le parti della scrittura, dove viene detto proprio questo, che Dio oppure il genere umano, l'uomo ha potere, soprattutto l'uomo che ha fede, che vive in questa relazione con Dio. Per esempio Paolo dice tutto posso in colui che mi dà forza, oppure in Marco tutto è possibile per chi crede, oppure Giovanni, Gesù con i discepoli quando li prepara questa separazione dopo di lui dice: in verità vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le mie opere, e che le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. Allora, se una persona entra in questo rapporto con Dio, agisce a immagine di Dio, secondo questi testi, come riconosce Volante, tu gli hai dato potere, lo fai governare, il potenziale umano è sconfinato, perché Dio gli dice, tu puoi, capite? Ma tu puoi quando agisci dentro questo linguaggio e questa relazione con Dio. Lo status dell'umanità è in relazione con Dio. Lodare Dio, come fa questo orante, porta a riconsiderare la propria dignità umana, porta a difendere, a sviluppare la dignità umana. E anche qui ci sono vari midrashim, e due che ne voglio riprendere. Allora, il racconto di Genesi 1 è caratterizzato da queste 10 volte dove è detto Dio disse. Per 10 volte è detto Dio disse. Allora, con 10 comandi, questi Dio disse, fu creato il mondo, dice un Midrash. Non avrebbe Dio potuto creare il mondo con un solo comando? Dio poteva farlo. La risposta è sì, ma Dio ha fatto così per colpire i malvagi, cioè metterli a tacere, perché loro mandano in rovina il mondo, che è stato creato con queste 10 parole, con tutto questo processo, che invece questi 10 comandi sono stati, è stato creato così, per onorare i giusti, che mantengono il mondo che è stato creato attraverso questi 10 comandi e tutta l'attenzione a tutti questi elementi. Cioè Dio avrebbe potuto creare il mondo con un solo e disse, ma non lo ha fatto perché le azioni di giustizia le azioni di bene dinanzi a Dio, nella relazione con Dio, perfezionano il mondo, lo portano a questo sviluppo, a questo compimento. Il mondo ha un potenziale e con l'opera umana dell'uomo a immagine di Dio, questo uomo che viene presentato proprio come quello che agisce nella lealtà, nella giustizia, nel bene, porta questo compimento. Allora, un'altra particolarità di questo salmo è che sempre si parla dell'uomo al singolare, e questo è un doppio modo, come noi abbiamo in Genesi 1 e 2, di parlare del singolo come individuo, Adam, ma anche Adam come singolare con valore collettivo, l'umanità. E qui è un'altra dimensione estremamente importante, perché noi siamo in quell'epoca dove tutto guardiamo dagli occhi solamente individuali. Invece bisogna tenere questo linguaggio, cioè gli hai dato potere, lo dai a ciascuno e poi lo dai all'umanità nel suo insieme, che è una unità, cioè una solidarietà. È proprio perché l'Adam è creato a immagine e somiglianza di Dio. E il Midrash, in parte anche ci sono degli aspetti conosciuti, dice che unico è l'Adam per insegnarti, si parla di Adam sempre al singolare, singolare con valore collettivo e poi anche per intendere l'individualità. E fu dato a un unico Adam per insegnarti che chiunque distrugge una sola vita umana, la scrittura lo reputa come se avesse distrutto il mondo intero, e chiunque salva una sola vita umana, la scrittura lo reputa come se avesse salvato il mondo intero. Tutto questo avvenne, continua il Midrash, per lo shalom tra gli uomini, tra gli esseri umani, l'Adam come un'umanità. Perché un essere umano non può dire all'altro: mio padre era più grande del tuo. Questo avvenne per annunciare la grandezza del Santo di Dio, perché un uomo conia molte monete con un solo stampo e le monete sono tutte uguali, ma il re di tutti i re, il Santo e gli sia benedetto, ha coniato ogni Adam con lo stampo del primo Adam. Eppure non c'è un uomo, un essere umano, uguale all'altro. Perciò ogni singolo uomo deve dire: per me, ogni singolo Adam deve dire: per me il mondo fu creato. Perché la vita dell'Adam è così importante per l'intera creazione. E c'è questa dignità tra la dimensione personale, individuale, e quella collettiva, quello dell'Adam come genere umano. E un altro testo dice che da questo comportamento dell'Adam a immagine di Dio, con tutta questa consapevolezza, tutto questo appello alla relazione con Dio, questa alta posizione che l'Adam ha nella creazione, se essi, l'Adam, nella sua molteplicità, l'umanità, compiono, l'umanità compie le parole di Dio, il linguaggio di Dio, gli insegnamenti di Dio, diventano come le stelle, altrimenti sono solo polvere della terra. Allora, tutto questo per il fatto di essere creato a immagine di Dio. E concludo dicendo che a noi è dato oggi questo potere di sviluppare una crescita di umanità, questa dimensione così importante di espansione dell'umano. Si parla dell'espansione del cosmo, ma noi abbiamo un grande problema di blocco nel nostro tempo storico dell'umanità. Abbiamo bisogno di un'espansione dell'umano per rispondere alle domande di vita, per assicurare e liberare, eliminare le oppressioni, per realizzare un umanesimo all'altezza di questa immagine di Dio. Quindi a noi è data la possibilità di sviluppare una crescita di umanità, della dignità umana realizzata a immagine di Dio, come appunto ci insegnano questi testi, come individui e poi anche come umanità. Vi ringrazio tantissimo.
Grazie.